3 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da Isabella Visetti. Questo è Passaggi 076 321 1113, il numero per seguirci anche oggi. Iniziamo parlando di tedesco, questa lingua che è poco amata, soprattutto sui banchi di scuola dove si soffre ad impararla, ma anche una lingua che porta con sé qualche pregiudizio, qualche luogo comune duro a morire. Si pensa che sia una lingua davvero ostica, eppure il fascino del tedesco, come tutte le lingue che portano con sé anche una cultura, un modo di pensare, un modo di vivere, un modo anche di guardare alla vita, chiaro, questo c'è anche nel tedesco, ma il tedesco porta anche con sé questa capacità di essere una lingua proprio precisa, esatta, di poter comporre le parole, queste parole molto molto interessanti. E poi anche il fatto che la grammatica, che come in ogni lingua si deve studiare, magari alcune ce l'hanno più semplice, ma il tedesco ha il vantaggio di avere delle lingue, delle regole molto chiare da imparare, chiaro, vanno imparate a memoria. Allora, partiamo con il tedesco, perché è un saggio molto scorrevole e simpatico, è uscito da poco. Vi dico qualcosa di più dopo questo grande pezzo che viene dal film Ghostbusters di Ray Parker Jr. Voi il tedesco l'avete amato, lo amate? Che rapporto avete con questa lingua che, appunto, dicevo, quando la si studia sui banchi di scuola spesso si dice: ah, accidenti, è proprio difficile da imparare. Pure sappiamo il tedesco lingua nazionale in Svizzera è ancora molto importante, certo in concorrenza con l'inglese, ma il tedesco è, come si dice, la lingua dell'economia, la lingua della politica, la lingua di Berna, dove si decide tutto. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call?
Ghostbusters!
An invisible man sleeping in your bed. Afraid of no ghosts. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, pick up the phone and call.
Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts. I hear he likes the girls. I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. Don't.
she just wants some more. I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
Think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't hear you. Who you gonna call?
Ghostbusters.
Loud.
Tedesco ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla, uscito da poche settimane per le edizioni ETS, è un saggio scorrevole, molto accessibile anche al grande pubblico, un saggio che vuole veicolare una pubblicità positiva per il tedesco, possiamo dire così, racconta le bellezze di una lingua che però, come dicevo, sembra poco amata sui banchi di scuola. E poi c'è qualche luogo comune duro a morire legato al tedesco che dal prossimo anno scolastico in Ticino sarà insegnato dalla prima media. Si vuole così cercare di migliorare l'approccio verso una lingua nazionale che in Svizzera è ancora molto importante. Vedremo, sì, in concorrenza con l'inglese, ma riveste ancora un ruolo fondamentale nel nostro paese. Poi lo sapete, l'avete sentito, notizia di poche settimane fa, in futuro sarà anche archiviato il sistema dei livelli, che forse ha alimentato questa immagine del tedesco come materia bestia nera. Tedesco ma non troppo è scritto da Valentina Gianella, che è un'esperta del mondo digitale, autrice di un seguitissimo blog, e da Valentina Giuliani, scrittrice. L'ultimo suo libro, una raccolta di racconti, Borse, bagagli e altre vite, pubblicato lo scorso anno da Armando Dadò Editore, ed è docente di tedesco alla scuola media di Besso, ed è collegata con Passaggi oggi. Buongiorno Valentina, ben arrivata.
Grazie, buongiorno.
Allora, questo libro, questo saggio che abbiamo detto molto simpatico, pensato per il largo pubblico, è un inno al tedesco e a tutto quello che evoca una lingua. Sappiamo, la lingua non è solo un mero strumento di comunicazione, però questo saggio vuole anche scardinare qualche pregiudizio, qualche luogo comune legato al tedesco. Quale, dalla sua esperienza, il luogo comune, il pregiudizio più diffuso, più persistente?
Ma allora, il più difficile da scardinare, a mio parere, è la convinzione che il tedesco sia una lingua difficile. Questo lo scriveva nel 1880 Mark Twain, nel famoso libro La terribile lingua tedesca, e concludeva dicendo che l'inglese si poteva imparare in 30 ore, il francese in 30 giorni e il tedesco in 30 anni. E ancora oggi penso che anche lei abbia sentito il motto Deutsche Sprache, schwere Sprache, cioè la lingua tedesca è una lingua difficile. Insomma, purtroppo questo idioma si porta dietro una convinzione dura da scardinare, e noi abbiamo cercato, Giannella ed io, in questo nostro libro articolato in 10 capitoli, di smontare proprio i cliché e i pregiudizi che accompagnano lo studio del tedesco in 10 capitoli. Quanti sono i pregiudizi e i cliché che noi abbiamo ritrovato? Rispondendo alla sua domanda, appunto, quello più diffuso secondo noi è proprio quest'idea della lingua ostica, difficile da pronunciare, una lingua poco musicale, una lingua che ha una grammatica complessa, un lessico complesso. Quindi provocatoriamente direi quasi il titolo del nostro pamphlet tedesco ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla, perché 10 sono appunto i capitoli in cui noi articoliamo questa nostra tesi e cerchiamo di dimostrarla. In accompagnamento c'è anche un podcast, 10 puntate, anche questo dedicato ogni singola puntata approfondisce una tematica. Chissà, mi domando, e forse ci domandiamo, che cosa c'è dietro alla percezione che il tedesco sia difficile. Lo possiamo scoprire leggendo il libro. Come anticipazione direi che forse un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi docenti, perché almeno io, quando ho studiato tedesco a scuola, mi è stato presentato quasi come una lingua come il latino, come il greco, come le cosiddette lingue morte, puntando tantissimo sulla grammatica, sulle eccezioni, sulla difficoltà, la memorizzazione, eccetera. Mentre oggi la moderna didattica si avvicina forse più a quella dell'inglese o di altre lingue che sono più amate, no?
Fra l'altro, fra i 10 motivi c'è anche la vicinanza tra inglese e tedesco, che dicevamo ormai l'inglese è in concorrenza con tante lingue, ma dopo magari ci torniamo. Valentina Giuliani, io avevo già sollecitato il nostro pubblico, e allo 076 321 1113 incominciano ad arrivare i messaggi, inizio a leggerne due. Il tedesco è come un rebus, se si capisce si riesce ad imparare. Allora, se si capisce si riesce ad imparare, cioè bisogna,
bella,
è una lingua, bisogna entrare nella filosofia della lingua. Il trucco è imparare i vocaboli con articolo a memoria e studiare i verbi regolari e irregolari a memoria. Questo lo ricordo che si faceva a scuola. Liste infinite da studiare a memoria, poi regole, molto accusativo e poi dativo. Si può imparare, ma bisogna volerlo. Cosa risponde,
esatto,
a Maria?
Beh, sicuramente la ringrazio intanto, perché è una bella sintesi e mi piace anche questo inizio con il rebus. Beh, per imparare ci vuole comunque impegno, e questo, diciamo, ça va sans dire. Però quello su cui noi puntiamo molto è la motivazione, cioè cercare di agganciare, no, i nostri giovani o chi comunque vuole imparare il tedesco, cercando di motivarlo e di acchiapparlo, di tenerlo e di prospettare un percorso che sia anche piacevole e non solo faticoso. Imparare è fatica, e questo si sa. Però, per esempio, anche il tema della difficoltà. Il tedesco ha quattro casi, vabbè, nominativo, lo ricordava la signora Maria, nominativo, accusativo, dativo, genitivo, ma il polacco, per esempio, ne ha 7. Oltre a questi c'è anche il locativo e il vocativo. Lo sloveno, ad esempio, ha 3 numeri grammaticali, cioè oltre il singolare e il plurale c'è anche il duale. I casi sono 6, le declinazioni sono 8, per non parlare del turco. Io ho degli studenti anche che vengono dalla Turchia, che hanno parole lunghissime che inglobano indicatori morfologici come pluralità, possesso, persona, caso, tempo, negazione, e poi questi indicatori cambiano forma in base all'armonia vocalica. Allora, tutto è relativo, potremmo sintetizzare, no? Tutto è relativo e dipende molto, e in questo concordo con la persona che è intervenuta in radio, dipende molto dall'approccio, dalla motivazione e dal modo in cui noi ci poniamo di fronte alla lingua che vogliamo imparare. Ecco, perché difficile e facile sono anche concetti relativi, che dipendono da tante cose, dalla nostra lingua madre, ma anche dalla nostra capacità di abbandonarla per buttarsi in altri contesti.
Sì, in un altro viaggio linguistico, perché
brava,
puoi imparare.
Una bravissima.
Sì, sì. Imparare una lingua
in un mondo.
Sì,
diverso,
in fondo,
no?
È un'immersione in un altro mondo. Un altro messaggio ci dice questo: sono nato a Lugano, fino a 18 anni parlavo bene il dialetto e un po' di italiano. Poi ho studiato ingegneria in francese ed economia in tedesco. Oggi, quando devo riflettere su argomenti difficili o esigenti, penso e scrivo in tedesco, la lingua perfetta, meglio dell'inglese. Dicevo in apertura, sì, che il tedesco è proprio una lingua esatta, puntuale, che esprime i concetti con una grandissima precisione. Non a caso è anche la lingua della filosofia, spesso.
Certo, a questo abbiamo proprio dedicato un capitolo, anzi forse direi più di uno, con due titoli. Il tedesco è preciso, cioè come dire, ha una parola per tutto, e il tedesco ha il culto della parola. Ma veramente non solo tra gli intellettuali, i linguisti e gli studiosi, ma proprio nelle persone in generale, perché appunto ha sempre amato molto il glossario, il dizionario, ancora oggi il Duden, che è il famoso dizionario della lingua tedesca con tutte le sue edizioni, è un best seller, cioè il concorso che c'è in Germania sulla parola dell'anno, la Das Wort des Jahres e la Unwort des Jahres, cioè la non parola, la parola spazzatura dell'anno, è seguitissimo. La società della lingua tedesca ha un numero verde a cui si può accedere, si può telefonare in qualsiasi ora per avere delle spiegazioni sulle parole, sui significati, e quindi questo, tutto ciò fa sì che sia una lingua precisa, nel senso di, come dicevo prima, di avere una parola per tutto. Faccio un esempio: in italiano andare, noi non ci poniamo il tema se andiamo a piedi o andiamo con un mezzo di trasporto. I tedeschi distinguono gehen rigorosamente a piedi, fahren con l'auto, con l'autobus, il treno, eccetera, eccetera. Quindi anche Ausgang è l'uscita a piedi, Ausfahrt è l'uscita con la macchina, insomma tante. Nel libro abbiamo citato moltissimi esempi di questa precisione lessicale e di questa ricchezza lessicale.
Valentina,
che mi sembra avete suggerito della logicità.
Sì, no? Certo, logica. Una lingua logica che è utile per il ragionamento, come anche diceva il nostro ascoltatore. Ascoltiamo Annalisa, canzone estiva, sì. E poi torno da lei, Valentina.
Quando Venere è il leone non si può parlare. So di cose che tu non potresti mai capire. Quando vado giù nel pensiero più malato e inutile, abbiamo perso il filo. Sei nel mio sogno erotico, sto bruciando tra le fiamme roventi. Pensiero non cattolico, non ti offendi e non cambiare discorso. Per questo finisce.
a Passaggi, ospite oggi Valentina Giuliani, coautrice di un saggio molto simpatico, molto accessibile, si intitola Tedesco ma non troppo, una lingua, i 10 motivi per amarla, pubblicata da Edizioni ETS. Valentina, continuano ad arrivare molti messaggi e allora Claudia ci scrive: ho sempre amato il tedesco poiché è stata la prima lingua che ho imparato da piccola, poi trasferendomi in Ticino ha prevalso l'italiano, la madre era tedesca, mio padre italiano. Molti identificano il tedesco con lo svizzero tedesco, fra l'altro c'è un capitolo proprio dedicato allo Schweizerdeutsch, allo svizzero tedesco nel suo libro, però hanno un suono completamente diverso. Il tedesco, a seconda della regione, può essere anche molto più dolce, c'è anche una diversità regionale nel tedesco parlato in Germania e poi parlato nelle altre nazioni, Svizzera, Austria, per citare le due principali, ma anche in Italia.
Sì, assolutamente, come lei ricordava, abbiamo proprio il capitolo finale del nostro libro, il tedesco parla con tante voci, dedica proprio uno spazio ad hoc sia allo svizzero tedesco che all'austriaco e anche, diciamo, ai concetti di monolinguismo, bilinguismo, plurilinguismo, al concetto di risonanza emotiva delle lingue. Quindi per sintetizzare, non bisogna demonizzare i dialetti fanno parte di un'identità culturale e vanno salvaguardati. Nello stesso tempo, appunto, è anche vero che io per esempio insegno Hochdeutsch e per me lo svizzero tedesco è quasi una lingua straniera, nel senso che poi, tra l'altro, tra i vari dialetti non si capiscono neanche a volte tra di loro, i basilesi con i vodesi, con i zurichesi, eccetera. Quindi questa varietà è una ricchezza, ma è anche, diciamo, potrebbe essere anche una problematica.
E infatti,
la missione degli stessi svizzero tedeschi, il tedesco è quasi una lingua straniera, che non è solo una questione di pronuncia diversa, come faceva notare l'ascoltatrice, ma ci sono proprio anche parole e anche costruzioni sintattiche diverse.
Fra l'altro, una scusa per non imparare il tedesco, spesso nella Svizzera italiana si dice, o in Ticino si dice, ma si impara il tedesco, poi si va nella Svizzera tedesca e si parla lo Schweizerdeutsch, non il Hochdeutsch o lo Schriftdeutsch. Questa è un po' una scappatoia, perché alla fine, anche se poi si impara lo svizzero tedesco, si acquisisce un'ulteriore ricchezza linguistica.
Assolutamente. Poi diciamo che lo svizzero tedesco è un dialetto soprattutto che riguarda la lingua parlata, no? Quindi sicuramente se andiamo a fare la spesa al panettiere o se dobbiamo interagire, colloquiare, eccetera, benissimo. Però poi c'è la parte scritta, la parte istituzionale, che inevitabilmente invece utilizza Hochdeutsch, no? Il tedesco standard. Quindi bisogna conoscere tutte e due, direi che è la soluzione migliore.
Allora, parlavamo prima del tedesco, che come tutte le lingue europee, forse oserei forse dire nel mondo, non lo so, in concorrenza con l'inglese, com'è il rapporto tra inglese e tedesco? Qualcuno mi scriveva: il francese per esempio protegge molto le parole in francese, non fa entrare gli anglicismi. E invece che relazione c'è tra tedesco e inglese?
Allora, partendo dalla considerazione di base che sia il tedesco che l'inglese sono lingue indoeuropee e lingue germaniche, significa poi che sono lingue imparentate, per cui quando io dico di non avere paura dell'abbinamento, dello studiare l'inglese e il tedesco, che anzi lo studio delle due lingue favorisce l'apprendimento di entrambe perché molta parte del lessico e di strutture è comune, sicuramente l'inglese ha un maggior appeal per i nostri ragazzi, perché poi ma non solo in Svizzera, come lei citava, un po' in tutto il mondo c'è questa tendenza. Io stessa sto usando appeal uso spesso weekend invece che fine settimana, cioè l'inglese sta entrando sempre di più nel nostro linguaggio colloquiale, va a sostituire delle parole che potrebbero appunto essere tranquillamente espresse nella propria lingua, la lingua madre. Però è una tendenza irreversibile, mi sembra, una tendenza a cui diversi paesi poi fanno fronte con politiche linguistiche diverse. In Germania è accolto l'inglese e addirittura si parla di Neudeutsch, di un nuovo tedesco fortemente contaminato da parole inglesi. D'altronde Goethe diceva che la potenza della lingua tedesca non è quella di rigettare ciò che non le appartiene, ma di farlo risuonare. E ci sono tantissimi modi per integrare nella lingua tedesca le parole inglesi, quindi non solo come calchi e prestiti, ma anche come formazioni nuove, no? Io penso che sia una ricchezza. Non,
sì, qualcuno
non
poi ci scrive. Sì. Qualcuno rispetto allo svizzero tedesco mi dice: ma se non si sa il tedesco, ci scrive, è difficile anche capire lo svizzerdeutsch, diversi dialetti svizzero tedeschi, come nelle valli ticinesi più discoste. Se non si sa l'italiano, l'accesso verso appunto il dialetto diventa ancora più difficile. Un bellissimo messaggio ci parla della musica. Lui dice, questo nostro ascoltatore Marco, quale amante della musica di compositori tedescofoni, in primis Wagner, non posso non amare la lingua. Ecco, è questo un modo, diciamo, per amare il tedesco, è per tutta la cultura, proprio in senso largo, che porta il tedesco. Abbiamo detto la filosofia, qui la musica. Valentina Giuliani, proprio per salutarci, perché il tempo è volato, questo tema del tedesco piace molto, volevo proprio concludere con qualche motivo per amarlo, per fare questo sforzo di studiarlo. Come diceva Maria, ci vuole la volontà, ecco, allora diciamoli un paio di motivi.
Tre motivi proprio velocissimi: che è una lingua creativa. È sempre possibile formare delle nuove parole mettendole insieme e questo, diciamo, è sicuramente molto interessante per dar voce anche, non so, a delle emozioni, a dei concetti che altrimenti in altre lingue non hanno espressione. Poi è una lingua gentile, perché alla fine il, diciamo, dover nelle subordinate mettere il verbo coniugato in fondo alla frase significa che il tuo interlocutore non potrà mai interromperti, dovrà aspettare che tu finisca la tua frase, il tuo discorso, per poterlo capire pienamente. E quindi questo è un invito anche a un ascolto rispettoso, no? A un ascolto cortese. E poi questo uso di particelle modali che diffusissimo tra chi parla tedesco, ogni 100 parole 13 particelle.
Ci faccio un esempio, perché
un esempio. Per esempio, se io dico "Wie heißt du denn?", come ti chiami, o "Wie heißt du?", suona molto diversa la prima domanda dal semplice "Wie heißt du?", perché ed è questa parolina "denn" a fare la differenza tra una domanda secca e una domanda cortese. Oppure "Wo bleibt sie bloß?", dov'è? Indica proprio tutta la preoccupazione nel non sapere dove si trova una persona cara, mentre il semplice "Wo bleibt sie?" nasconde una nota di biasimo per l'assenza. Quindi questo, diciamo, queste particelle sono tantissime, molto molto utilizzate, rendono la comunicazione più empatica, no? Quindi è anche interessante, certo, stiamo parlando di finezze della lingua, però comunque se uno ha modo di intraprendere questo percorso e superare i primi ostacoli che sono, ripeto, molto anche pregiudizi, dopo si trova una grande ricchezza, una grande profondità, queste due dimensioni, ricchezza e profondità nell'esprimere concetti, sentimenti, emozioni. Io spero, con il mio entusiasmo, di aver contagiato un po' i nostri ascoltatori.
Sì, e aver frantumato certo. qualche pregiudizio, qualche luogo comune legato al tedesco. Però, come diceva lei, Valentina Giuliani, è anche in corso una, diciamo, un rinnovamento della didattica, del modo sì. di insegnare il tedesco, perché questo è anche importante, come si insegna una lingua fondamentale. Intanto vi ricordo il titolo di questo saggio molto simpatico, Tedesco ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla, edizioni ETS, la coautrice è Valentina Giuliani, che è anche scrittrice e docente di tedesco alla scuola media di Besso. Grazie di essere stata con noi oggi, buon lavoro e
grazie
buona,
a voi.
E buona fine anno.
Auf
Wiederhören, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, ja. Arrivederci. Passaggi.